Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me, come sempre, c'è Alessio Rizzi, Research Analyst di UBS Asset Management. Ciao Alessio, benvenuto.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Ciao a tutti e bentrovati, perché è un po' di giorni, di settimane che non ci sentiamo. In mezzo c'è stata un'estate che non mi pento di definire intensa sui mercati, quindi in questa puntata cerchiamo di capire che cosa è successo in queste settimane, perché tra rally di Wall Street, accordi commerciali, tensioni di varia natura, ci sta a essere un po' disorientati. Quindi magari Alessio, cominciamo proprio da qui. Se tu dovessi riassumere in poche parole quest'estate sui mercati, che cosa ci diresti?
Beh, allora, partendo dai mercati finanziari, sicuramente abbiamo visto un po' di contrasti. Il primo è che se guardiamo i mercati azionari, soprattutto quelli americani, hanno raggiunto i nuovi massimi, quindi il mercato è stato abbastanza positivo durante l'estate, soprattutto legato al settore tecnologico, dove gli utili continuano ad essere molto forti e sono legati a quello che è il trend di intelligenza artificiale, che rimane ancora molto forte. Questo però non vale per l'Europa. Se guardiamo l'Europa, è stata praticamente ferma da maggio di quest'anno, ha fatto molto bene all'inizio dell'anno, ma negli ultimi 4-5 mesi praticamente non si è mossa. Questo un po' dovuto a due cose: il primo, come vi dicevo, l'Europa aveva già fatto molto bene nel primo trimestre, ma l'altro motivo è perché il rafforzamento dell'euro tende a pesare molto sulle grandi società che esportano. L'altro tema, che è fondamentalmente il principale dell'estate, soprattutto a luglio, è che sempre quello dei dati. No? Qua però abbiamo visto qualche notizia positiva, no? Perché ci sono stati vari accordi. Siamo partiti con i paesi dell'Asia, dove gli Stati Uniti hanno trovato un accordo sia con Corea del Sud, Giappone, e infine siamo arrivati all'Europa, no? Dove le tariffe sono state, diciamo, intorno al 15%, e questo vale un po' per tutti i paesi. Quindi bene o male tutto quello che era rischio tariffe e l'incertezza adesso sta andando un pochino a calare, e ci siamo attestati intorno a una tariffa media sulle importazioni americane intorno al 15%. La notizia negativa è sicuramente che è un livello molto più elevato rispetto a quello che avevamo l'anno scorso, che era intorno al 2-3%, quindi un forte rialzo della tariffa media. Ma la notizia positiva, che è un filo meno di quello che ci si aspettava qualche mese fa, e finalmente magari potremo smettere di parlare di queste tariffe, no? Ne abbiamo parlato per tanto tempo, in tanti anche episodi tra di noi, però probabilmente siamo ai titoli di coda e da qui in poi forse smetteremo di parlare di tariffe. L'ultimo importante, che è molto più recente, è quello della Fed e dell'oro. L'oro ha avuto un forte rialzo soprattutto negli ultimi mesi, e uno dei motivi principali per questo rialzo è dovuto al fatto che c'è tante incertezze e tante domande che stanno emergendo sull'indipendenza della Fed e il fatto che ci siano tante interferenze anche dall'amministrazione Trump sulla politica monetaria. Questo ha chiaramente scaturito qualche domanda sull'indipendenza della Fed e ha pesato un pochino sulla valuta e ha favorito alcuni asset alternativi come l'oro, che tendono a far bene in questi ambienti.
E quindi entriamo un po' nel vivo di questa puntata, perché diciamo si è parlato molto di Fed nelle ultime settimane per tanti motivi. La notizia che è girata di più soprattutto sui media europei e italiani è stato l'ordine di licenziamento da parte di Trump di una delle governatrici della Fed, Lisa Cook, che è stata accusata sostanzialmente di aver falsificato dei documenti per ottenere un mutuo a condizioni più favorevoli, e quindi il presidente Trump ha annunciato di volerla licenziare, cosa che in realtà poi si è scoperto essere un po' più complessa di così. Non ha tutti gli strumenti per poterlo fare, soprattutto per un motivo che non c'entra nulla con quello che Lisa Cook fa alla Fed. In realtà è da mesi che c'è questa intenzione nei confronti di questa governatrice, che è stata un po' un simbolo all'interno delle varie personalità della banca centrale americana del maggiore rialzo dei tassi di interesse degli ultimi anni. Trump invece vuole esattamente il contrario. È diverso tempo che invece spinge nelle sue dichiarazioni pubbliche la Fed verso delle decisioni di abbassamento dei tassi di interesse. Quindi, in qualche modo, è proprio per questo che ci si è concentrati su questa figura di Lisa Cook. È un periodo in cui, appunto, Trump insiste molto su questo aspetto, ha probabilmente un obiettivo politico che sono le elezioni midterm che ci saranno l'anno prossimo, però c'è anche un tema economico, di necessità di stimolo dell'economia. C'è gli Stati Uniti che si avvicinano forse a un periodo di stagflazione, quindi una crescita che ancora sta facendo fatica, ma un'inflazione che secondo la banca centrale ancora non è ai livelli che permettono un abbassamento dei tassi di interesse. Perché questo tema è così importante, Alessio?
Sì, ne parliamo già da qualche mese e Trump ha esternato più volte, no, il volere di abbassare i tassi di interesse e avere una politica monetaria più espansiva. Addirittura Trump ha delle volte bullizzato Powell chiamandolo Mr. Too Late Powell, proprio perché è stato troppo in ritardo ad alzare i tassi nel 2021 e adesso secondo lui è troppo in ritardo nell'abbassarli. Quindi c'è questa tensione tra il potere politico e il potere della politica monetaria, no? In primis, diciamo, questa dinamica avviene semplicemente con una pressione. L'abbiamo visto molte volte, come vi dicevo prima, Trump esternare proprio questo volere di cambiare i tassi di interesse, quindi c'è una forte pressione politica. E ricordiamoci che a maggio dell'anno prossimo ci sarà la nomina del nuovo presidente della Fed, quindi quasi sicuramente sappiamo già che Powell probabilmente non sarà più il presidente della Fed. Secondo, ci sono stati dei veri e propri interventi che probabilmente andranno un pochino a condizionare la politica monetaria della Fed. Siamo partiti con le dimissioni di un membro della Fed, Adriana Kugler, che ha dato le dimissioni per motivi personali, però questo ha fatto sì che Trump potesse nominare un membro della Fed, Steven Miran. È stato il consigliere economico di Trump in questi mesi, è una persona molto fidata e molto politica, quindi per la prima volta dopo tanti anni vediamo una nomina che è un pochino più politica rispetto al passato. Questo è stato un evento che ha fatto sì che il mercato si facesse delle domande, no, sulla indipendenza della Fed. L'altro, più recente, quello di Lisa Cook, c'è proprio stato un vero e proprio licenziamento da parte di Trump di un membro della Fed usando il pretesto di una falsificazione di alcuni documenti su delle proprietà immobiliari di Lisa Cook. Si apre un po' un precedente che non è quasi mai successo e che bisogna capire se il presidente ha il potere di licenziare un governatore della Fed. E il potere c'è solo se c'è una giusta causa, che al momento è esaminata dalla Corte, quindi dovremmo ancora vedere nei prossimi mesi se questo licenziamento poi avverrà o no, però sicuramente è un forte intervento della politica di Trump sulla Fed.
È una vera e propria, diciamo, una sorta di interferenza e quindi viene da chiedersi quale sia il reale obiettivo poi di Trump.
I motivi sono principalmente due e il primo è che tassi più bassi tendono a stimolare l'economia, no? Possiamo prendere a prestito soldi a un prezzo più basso, quindi gli imprenditori e le famiglie possono fare più mutui o più prestiti e quindi stimolare l'economia e magari, come dicevi te prima, arrivare alle midterm election magari con un'economia molto forte e quindi magari avere più probabilità di vincere. Il secondo è anche un pochino più pratico e pragmatico, nel senso che se guardiamo la spesa degli interessi del governo americano, siamo intorno al 4% del PIL, che è uno dei livelli più alti della storia del governo americano. Quindi tassi più bassi farebbero sì che il governo americano riesca a spendere meno e magari potrebbe ridurre semplicemente il deficit, oppure andare a spendere quei soldi che prima andavano in spese di interessi, in altre spese magari più produttive come infrastrutture, eccetera. Quindi questi sono i due motivi principali per il quale Trump vuole veramente abbassare i tassi di interesse.
Che comunque, diciamo, sicuramente poi sarà anche un mix di tanti fattori. Il rischio è che la politica monetaria si avvicini sempre di più alla politica in senso stretto ed è un rischio che non va sottovalutato.
È molto importante che le banche centrali operino con indipendenza, perché se la banca centrale diventa più politica, potrebbe perseguire degli obiettivi più a favore del governo e quindi allontanarsi da quelli che sono i propri obiettivi principali, ossia stabilità dei prezzi con un target di inflazione al 2% e piena occupazione nel caso della Fed. Quindi più si diventa politici, più questi obiettivi potrebbero non essere perseguiti. E per raggiungere questi obiettivi, stabilità dei prezzi, per l'appunto, è importante essere indipendenti e quindi c'è un tema di credibilità. Perché questo? Perché è importante che più la banca centrale è credibile, più è probabile che i mercati finanziari o diciamo gli agenti economici, imprenditori, famiglie credano a quello che decide la Fed. Quindi è molto importante che la Fed sia credibile per influenzare di più l'economia. Faccio un esempio: se la Fed magari diventa più politica, potrebbe attuare politiche monetarie più a favore del governo e magari per un po' di anni non raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione. Questo dopo i mercati finanziari chiaramente andrebbero a capire subito che la Fed non riesce a raggiungere questo target del 2% e quindi le aspettative di inflazione potrebbero aumentare molto. Quindi questo potrebbe destabilizzare i mercati finanziari. E il fatto di credibilità è molto importante. Facciamo un esempio, per esempio nel 2020, no? Venivamo da una recessione dovuta al Covid, dove era veramente necessario stimolare l'economia, e in quel caso la Fed, come altre banche centrali, avevano promesso che i tassi di interesse sarebbero stati bassi per un lungo tempo. Questo ha fatto sì che non solo i tassi a breve fossero bassi, ma anche i tassi a lungo. Quindi noi, famiglie o persone fisiche, potevamo accedere a dei mutui veramente poco costosi. Quindi questo è un esempio concreto che il fatto che la Fed fosse credibile ha potuto far sì che i tassi di interesse sui nostri mutui fossero bassi. Un altro esempio lampante è stato il whatever it takes di Draghi nel 2012. La semplice promessa a parole di Draghi nel 2012 di fare qualunque cosa per proteggere l'euro e risollevare i mercati da questo stress ha fatto sì che i mercati ci credessero, e poi si è andata a una risoluzione di quella che è stata la crisi dell'area euro. Quindi fondamentale avere credibilità e indipendenza per ottenere l'obiettivo di stabilità dei prezzi.
A questo punto, come in ogni puntata, coinvolgiamo una persona della redazione di Will e Cora per farci una domanda sul tema. Oggi c'è con noi Pietro Bellini, senior editor di Will. Ciao Pietro, benvenuto.
Ciao e grazie di questo invito.
Tu hai seguito un po' in queste settimane appunto la questione Fed, indipendenza, Trump che minaccia la banca centrale americana. C'è qualcosa che hai, qualche pensiero che ti è venuto in mente?
Sì, c'era un aspetto che non mi era chiarissimo di tutta questa vicenda, ossia il fatto che il presidente della Fed viene nominato dal presidente degli Stati Uniti e viene poi confermato con un voto a maggioranza semplice dal Senato. Ma quindi mi chiedevo, non è legittimo che un presidente abbia il diritto di esprimere un nuovo candidato, o dal momento che si tratta comunque di una nomina prettamente politica?
Sì, allora il presidente della Fed è nominato dal presidente e poi deve essere approvato dal Senato. Quindi sicuramente il presidente degli Stati Uniti sceglierà una persona che fondamentalmente gli va bene, no? Quindi sì, ha un indirizzo, diciamo, un po' più politico, è approvato dalla politica in quel senso. Però ricordiamoci che spesso il Senato non è dello stesso colore del presidente, quindi delle volte bisogna per forza nominare una persona che sia super partes e che vada bene sia ai democratici che ai repubblicani. Questo è il primo motivo. Il secondo, alcuni dei governatori della Fed hanno un mandato che dura 14 anni, quindi la Fed è basata da sia il presidente, il governatore della Fed e altri membri. Alcuni di questi sono nominati dalla politica, però hanno un mandato molto lungo, devono passare i vari presidenti, quindi non è così facile politicizzare la Fed. Come avvengono le decisioni della Fed? Giusto per dare un po' di contesto, la Fed si riunisce 8 volte all'anno e poi delle volte vengono prese delle decisioni in maniera del tutto eccezionale, in più se questi 8 meeting, diciamo, non bastano. E in questi 8 meeting vengono decisi se alzare, abbassare o lasciare i tassi invariati. La decisione è una decisione che viene presa a maggioranza, quindi fondamentalmente ci saranno alcuni governatori che saranno nominati da un presidente democratico, alcuni governatori nominati da un presidente repubblicano, e ricordiamoci che poi tutto deve essere approvato anche dal Senato, quindi generalmente vengono scelte persone abbastanza super partes, con un alto profilo, con una carriera alle spalle molto importante, che non possono essere attribuiti a una sponda politica piuttosto che l'altra.
Sì, quindi diciamo che c'è un sistema che fa di tutto affinché non ci sia una così grande correlazione tra il volere di un presidente e il volere di una banca centrale, e proprio anche a livello economico deve esserci questa indipendenza. Trump sta facendo di tutto per forzare questo sistema. Tornando a noi, invece, che comunque da investitori potremmo rimanere un po' disorientati davanti a queste notizie, cosa dobbiamo aspettarci? Insomma, come dobbiamo leggere le notizie dei prossimi mesi e quali sono gli effetti che tutti questi eventi avranno sui mercati dal tuo punto di vista?
Allora, gli investitori e i mercati finanziari sono sicuramente molto attenti a questo tema di indipendenza della Fed, perché la Fed ovviamente è la banca centrale più importante al mondo. Sicuramente è un tema molto importante e molto dibattuto adesso. I principali effetti li vediamo sul mercato obbligazionario e quello delle valute. Sul mercato obbligazionario, quello che succede è quando viene prezzato questo rischio di indipendenza della Fed, in questo caso diciamo, è che il mercato tende a prezzare più tagli dei tassi, quindi una probabilità più alta che la Fed vada a tagliare i tassi nei prossimi mesi o trimestri. E questo infatti abbiamo visto i tassi a breve, soprattutto un anno, due anni, calare proprio alla luce di questo dibattito sull'indipendenza della Fed. E allo stesso tempo però quello che si vede è che invece la parte lunga, quindi tassi quelli a 10 anni o 30 anni, hanno cominciato a salire. È un po' strano, però questo si spiega col fatto che la Fed starebbe per tagliare i tassi di interesse in un'economia che comunque rimane pressoché in buono stato, quindi i livelli di crescita sono ancora abbastanza buoni e l'inflazione è più vicina al 3 che al 2. Quindi stiamo parlando di alcuni tagli che vanno a stimolare l'economia quando l'inflazione è già alta. Questo potrebbe alzare le aspettative di inflazione nel medio-lungo termine e per questo motivo i tassi a 10 anni o 30 anni sono saliti. Quindi quello che vediamo è una curva dei tassi di interesse più ripida, ossia tassi a lunga più alti rispetto ai tassi a breve. Questo comunque ha degli effetti, no, sull'economia, perché vi dicevo per esempio prima i mutui sono di solito molto più influenzati dai tassi a lunga, quindi se i tassi a lunga a medio-lungo termine sono più alti dovremmo pagare più sui nostri tassi di interesse. Quindi questo è un primo effetto che vediamo, tassi a breve più bassi, tassi a lunga un pochino più alti e curve più ripide. L'altro sul mercato delle valute, chiaramente se c'è una perdita di credibilità della Fed, il paese e la valuta potrebbe perdere più potere d'acquisto, no? Perché magari la banca centrale non sarebbe in grado di proteggere il potere d'acquisto di quella valuta. Il dollaro tende a deprezzarsi, quindi valuta più bassa, tassi di interesse a lunga più alti e in questo scenario l'oro tende a far bene, un po' perché è una valuta, possiamo chiamarla valuta di riserva, un bene rifugio che tende a far bene quando c'è un po' di rischio geopolitico, quando c'è incertezza e c'è una perdita di credibilità di quella valuta stessa. Quindi l'oro tende a far bene in questi scenari ed è il motivo per il quale ha trovato i nuovi massimi di recente. L'azionario invece è un po' più, diciamo, incerto, nel senso che sotto un certo punto di vista l'azionario tende a far bene proprio perché i tassi stanno calando e la Fed sta stimolando l'economia. Quindi questo dovremmo aspettarci magari una crescita un pochino nominale, magari un pochino più alta. Ricordiamoci che l'azionario è un asset nominale, quindi beneficia anche da livelli di inflazione un pochino più alti, quindi in quello scenario potrebbe far bene, però dall'altro lato tassi più alti potrebbero fare male sul mercato azionario.
Quindi possiamo dire che il messaggio chiave per gli investitori è, da un lato sì, seguire i dati macroeconomici, però guardare bene anche alle dinamiche istituzionali delle banche centrali, perché come ci dicevi giustamente prima, l'anno prossimo ci sarà un cambio di presidenza.
Sì, allora intanto questo tema riguarda principalmente la Fed adesso, non parliamo di indipendenza della Banca Centrale Europea o quella del Giappone per esempio, quindi è un tema prettamente degli Stati Uniti. Nei prossimi mesi sarà interessante capire un po' come vanno i colloqui per la nomina del nuovo presidente della Fed, sono cominciati in queste settimane e diciamo da qui fino alla fine dell'anno dovremmo sapere chi sarà probabilmente il prossimo presidente della Fed. Si vociferano tanti nomi, quello che attualmente sembra più plausibile è Waller. Waller è già membro della Fed, però è un governatore considerato dovish, ossia un governatore che vorrebbe tagliare i tassi e avere una politica monetaria più espansiva, giustificata diciamo da fondamentali, e questa sarebbe una nomina tutto sommato ok per i mercati finanziari, proprio perché è un economista di alto profilo che ha giustificato, diciamo, con forti analisi e fondamentali un taglio dei tassi. Quindi sicuramente va nella direzione di Trump, però non vuol dire che lui sia una persona diciamo non di alto profilo. Vediamo nei prossimi mesi chi sarà, però questo sembra un po' il candidato più gettonato.
Continueremo, insomma, a seguire la vicenda e a raccontarvela. Grazie Alessio Rizzi, come sempre.
Grazie Clara, ciao a tutti.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.